I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi ritorna, veramente un graditissimo ritorno per noi, nostra ospite Giovanna Taviani, che dirige da ormai diversi anni il Salina Doc Fest, che è giunto quest'anno alla 10ª edizione. Intanto diamo il benvenuto a Giovanna Taviani in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dunque, questa 10ª edizione del Salina Doc Fest parte il 7 giugno, andrà avanti fino al 12 ed ha un tema molto particolare perché Salina, come sappiamo, è nel mare Mediterraneo, ma il tema di quest'anno ha aggiunto una D a questa location, per così dire, e si intitola Madre Mediterraneo. Per quale motivo?
Sì, è da un anno che pensavo fortemente a questo tema e in qualche modo avevo bisogno di rovesciare un po' con l'immaginario e con la forza anche dell'utopia la realtà terribile che stiamo vivendo e che comunque abbiamo documentato in questi anni con il nostro festival, no? I conflitti, le periferie, questo Mediterraneo come cimitero di lutto e di pianto, appunto proprio sempre, mi ispiro sempre al Papa Bergoglio, devo dire, tutte le volte che vado in scena col festival c'è una dichiarazione del Papa come appunto che i migranti sono in pericolo, no? Allora ho sentito l'esigenza quest'anno di rovesciare un po' l'immaginario, di tornare a postulare un Mediterraneo come madre. Poi appunto in francese la mer è il mare, ma è anche madre, e quindi una madre accogliente, una culla che unisce comunque tutti i popoli e i paesi al di là delle differenti lingue e culture e religioni, no? Quindi ho proprio sentito l'esigenza di convogliare su questo tema, che è un tema anche utopico. Ricordiamo che siamo a 500 anni da la pubblicazione di quel testo meraviglioso e fondamentale per il destino dell'uomo nel mondo, che è l'utopia di Tommaso Moro. Ed ecco per questo ho deciso di pensare, lo vedo adesso davanti, il nostro mare, un mare che deve tornare veramente a essere unione di appunto le tradizioni che ci uniscono al di là dei conflitti, ecco.
Sì. C'è proprio nello stile del documentario un forte legame tra la narrazione di qualcosa, ma insieme anche un forte legame ovviamente con la realtà, che è quello di cui il documentario si ciba. E la narrazione, però, lei dice, è anche un modo per conoscere meglio il mondo e per forse cambiarlo.
Sì, appunto, perché è vero che la realtà ci racconta altro in questo momento, no? Quindi appunto ancora e continui morti nel Mediterraneo, però appunto l'arte e soprattutto il racconto, in questo momento c'è una grandissima voglia di tornare alla narrazione, sia da parte dei documentaristi, proprio infatti noi facciamo documentario narrativo, questi documentaristi raccontano delle storie, e sia da parte appunto anche del teatro, ma anche del cinema di finzione, no? E tant'è vero che noi omaggeremo poi un premio importante a Mimmo Cuticchio, che è il grande contista che racconta proprio parte da Carlo Magno e dai Paladini per raccontare invece oggi i nostri migranti, e fra l'altro lui si ama definire da adesso in poi il contista naufrago, ecco. E dicevo appunto che la narrazione è in qualche modo intanto il bisogno dell'uomo da sempre, soltanto raccontando il mondo possiamo conoscerlo, no? Forse anche cambiarlo. E poi io sono fortemente convinta che l'arte, la cultura abbia una capacità proprio quasi kantianamente parlando di anticipazione, di indirizzo verso un destino diverso, no? Cioè, se non abbiamo più un cielo sopra le nostre teste, sta a noi ripostularlo e quindi rimettere questo cielo a cupola sopra le nostre teste per non farci più orfani, no? E quindi ritrovare a noi una madre, un padre che ci accomuni un po' a tutti. Ecco, io penso che l'arte abbia questa funzione. Devo dirti che devo dirvi appunto che ho avuto molta molta felicità, perché ho trovato, ho cercato dei documentari, delle storie che potessero in qualche modo rappresentare e confermare questa mia idea un po' utopica, no? Un po' anacronistica, e ho trovato delle storie che raccontano di solidarietà, di integrazione, di isole tra virgolette felici, come appunto storie di appunto un tunisino di Zardis che da anni raccoglie i resti dei naufragi per costruire sulla spiaggia davanti a casa sua in Tunisia un museo della memoria del mare, per ridare quindi la giusta in qualche modo dignità a quei resti, no? Di quegli uomini e donne che si sono persi in mare. Contemporaneamente a Lampedusa, Vincenzo, il custode del cimitero di Lampedusa, che come sappiamo tutti è al centro appunto di questi arrivi, di questi drammi, da anni si batte per dare sepoltura ai corpi che trova sulla spiaggia, e tra questi due fratelli si instaura un rapporto epistolario. E questo è bellissimo, e questo dice di una voglia di tornare veramente a sentirci uniti, solidarietà e anche comunità di resistenza. Comunità di resistenza ho trovato dei film che raccontano che, come per esempio, se ci si unisce si può cambiare il destino, e soprattutto se si approda all'arte, quindi la musica, per esempio, la musica, la sì. Cultura, la cultura forse è l'ultimo antidoto, ecco.
Certo, parlava di isole, c'è una sezione nuova quest'anno che si rifà all'isola, per così dire, madre di Salina, cioè alla Sicilia, cioè la sezione Sicilia.doc.
Sì, è una sezione a cui tengo molto, perché oltre al concorso internazionale mi sono cominciati ad arrivare dei documentari molto belli, anche importanti, anche di registi, di documentaristi importanti, insomma, come per esempio Marco Amenta, che ha già avuto una storia nel programma del documentario sulla Sicilia, o di siciliani che raccontavano appunto, sentivano il bisogno di tornare a raccontare le tradizioni di questa terra meravigliosa che è un po' una finestra aperta del Mediterraneo, questa Sicilia dove mi sono trasferita fra l'altro a Palermo, perché lavoro nelle scuole con i Palumbo, porto il cinema nelle scuole, e quindi ho trovato una realtà in fermento meravigliosa con questo sindaco Orlando, che ha proposto una cosa un po' utopica, che è la carta di Palermo, l'abolizione del permesso di soggiorno per i migranti, no? Palermo è la città felice perché è la città dell'accoglienza, dell'integrazione, arabi, greci, ci sono tutte le culture, no? E tutte le lingue, e quindi mi sono arrivati questi documentari che parlavano di una dignità dell'essere siciliano. E a quel punto ho detto, allora inventiamo un concorso parallelo, concorso nazionale Sicilia.doc, abbiamo scelto 4 film sulla Sicilia, storie siciliane, e per appunto cercare di in qualche modo rilanciare la Sicilia. Vorrei ripartire dalla Sicilia, da questa isola, appunto isola madre, perché Salina è un'isoletta della Sicilia, per cercare di dare una risposta forse dal sud, di rivedere appunto l'Europa da una prospettiva meridionale, no? Dal sud, dice Papa Bergoglio, quando gli è stato conferito il premio adesso Carlo Magno, no? E dice: che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia, della libertà? Che cosa ti è successo, Europa, terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti e letterati? Cosa ti è successo? Ecco, proviamo a dare una risposta a questa Europa disunita, a partire, ripartendo dal sud, dalla Sicilia, dall'isola dell'utopia della Sicilia. Ecco, questa era un po' l'idea.
Volevo ricordare anche che ci sarà una finestra in settembre, questa volta a Palermo, del festival, con una presenza internazionale e importantissima, quella di John Turturro.
Sì, finalmente anche questo, John Turturro, che da 2 anni inseguiamo, di cui faremo al Salina Rock Fest nell'ambito della sezione documentario musicale, perché poi facciamo anche serate, diciamo, dove coniughiamo anche la musica e quindi l'intrattenimento con il documentario, quindi serate più piacevoli, e faremo Passione, il documentario di John Turturro, un documentario musicale con sulla musica napoletana, con tutti i musicisti più importanti di Napoli, tra l'altro avremo anche Enzo Avitabile, quindi sempre sud, no? Uh-huh. E John Turturro doveva venire a presentare questo film, Salina da un anno che ci scrive, che bello, vorrei venire, ma non ha potuto, e quindi l'abbiamo, appunto, abbiamo ricevuto un invito molto prestigioso per una finestra del Salina Doc Fest al Teatro Massimo di Palermo per settembre, quindi faremo, inviteremo John Turturro, a cui daremo, il sindaco Orlando darà la cittadinanza onoraria, perché ricordo che Turturro ha origini siciliane, e quindi saremo di nuovo lì il 18 settembre. Quest'anno facciamo il festival 3 mesi in anticipo rispetto a sempre, ma a settembre ci vede già impegnati con questa finestra a Palermo, e a poco emigreremo anche noi e porteremo il Salina Rock Fest nel mondo, come già stiamo facendo, insomma.
Benissimo. Grazie allora a Giovanna Taviani, direttrice artistica del Salina Rock Fest, giunto quest'anno alla 10ª edizione, che si svolgerà dal 7 al 12 giugno appunto a Salina, in questa isola meravigliosa delle Eolie. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, e tutte le informazioni sul sito col programma al dettaglio, quindi venite, venite, venite.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Se dovessimo pensare ad un nome e ad un volto che immediatamente ci riportano l'idea stessa del cinema, più ancora di Charlie Chaplin, più ancora di Greta Garbo, più ancora di Orson Welles, quel nome, quel volto sarebbero quelli di Marilyn Monroe, di cui proprio pochi giorni fa, il 1° giugno, ricorreva il 90° anniversario della nascita. Come sapete, Marilyn è morta giovanissima, in realtà aveva appena compiuto 36 anni, è morta il 5 agosto del 1962, in circostanze mai del tutto chiarite. La Monroe è stata un po' l'espressione paradigmatica dell'artificio hollywoodiano, ma dietro quell'immagine si nascondeva invece lo sguardo di una donna vulnerabile, di un'attrice fraintesa, dall'enorme talento scoperto soltanto più avanti appunto dai suoi ammiratori. Etichettata da subito come dame blonde, quindi come oca bionda, prigioniera di un'avvenenza tanto abbagliante quanto artificiale, venne messa sotto contratto dalla 20th Century Fox, che però in verità non sembrava credere veramente nel suo potenziale, tanto da affiancarla in più di un film ad altri nomi che rappresentavano invece una sorta di sicurezza al box office. Per esempio in Gli uomini preferiscono le bionde, nonostante il titolo, il primo nome in cartellone è quello della bruna Jane Russell. Nell'immediatamente successivo Come sposare un milionario, Marilyn Monroe è affiancata da Lauren Bacall e da Betty Grable. E anche se il grande successo arriva grazie a ruoli di surreale ingenuità, come quelli appunto citati, e come il di poco successivo Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Monroe aveva esordito in film di tutto rispetto, come Giungla d'asfalto di John Huston o Eva contro Eva di Mankiewicz, in cui era accanto a Betty Davis, sia pure ovviamente in ruoli piccolissimi, e aveva dato prova ad un talento più inquietante quando era stata protagonista di Niagara di Hathaway e di La tua bocca brucia. In particolare questo ultimo film di Ward le aveva offerto l'occasione di esplorare un personaggio disturbato mentalmente, in cui la Monroe aveva trovato espressioni dolenti e smarrite che il cinema le darà l'occasione di ritrovare soltanto 10 anni dopo, e cioè negli Spostati di John Huston. Determinata a raggiungere una credibilità di attrice, nel 1955 la Monroe lasciò Hollywood e si iscrisse all'Actor Studio di Lee Strasberg a New York. Ed è forse questo il momento d'oro della sua carriera. E la Monroe infatti diede una prova d'attrice superba in Fermata d'autobus di Joshua Logan e surclassò Laurence Olivier, che si illudeva di surclassare lei, né Il principe e la ballerina, con la regia dello stesso Olivier. Alla fine del decennio 50 arrivano poi i capolavori, a partire da A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, un film culto della commedia americana, diretto appunto, vi dicevo, da Wilder nel 59, interpretato da Tony Curtis, Jack Lemmon e naturalmente Marilyn Monroe. Wilder aveva già girato nel 1955, quando la moglie è in vacanza, appunto con la Monroe, e aveva deciso, in quel momento aveva dichiarato, che non avrebbe mai più lavorato con lei a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi della donna provocavano. Ma quando seppe che lei aveva letto la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che si era dichiarata interessata al ruolo della protagonista, ritornò sulle sue decisioni. La lavorazione fu di nuovo difficile a causa della mancanza di puntualità e della salute cagionevole della diva. Ma, come poi Billy Wilder ebbe modo di dire in alcune interviste in seguito, lui diceva: ho una zia che è un modello di puntualità, ma nessuno andrebbe al cinema a vederla. Tony Curtis, in particolare, ebbe alcune espressioni non proprio gentili nei confronti della sua partner. Avrebbe detto che baciare lei era come baciare Hitler. E però spiegò appunto queste sue espressioni, queste sue dichiarazioni, con il fatto che nel montaggio definitivo erano state scelte le scene in cui la Monroe era sublime, anche se si trattava del 32esimo Chuck, quando lui o Lemmon erano magari esausti e quindi meno convincenti. Il film è ambientato in Florida, in verità fu girato a San Diego, all'Hotel Coronado. Sin dall'inizio il film si apre in modo alquanto anomalo per un film comico, il massacro di San Valentino. Occorreva, questo è quanto dichiarò Billy Wilder, un impatto traumatico, violento, per rendere credibile il fatto che due giovanotti innamorati di Marilyn Monroe continuino a non rivelarsi e mantengano il travestimento da donna che hanno adottato per sfuggire ai gangster, che sono appunto gli autori della strage, di cui loro sono stati involontari testimoni, che quindi vengono cacciati appunto dai gangster. Ma il gioco del travestimento non finisce qui, perché Josephine si traveste ulteriormente da miliardario Shell, il personaggio interpretato da Tony Curtis, per conquistare appunto la bella Sugar, facendo il verso, ma lo si coglie però soltanto nella versione originale, a Cary Grant. Questo gioco di maschere e di identità nascoste o assunte pretestuosamente viene sottolineato anche dall'uso degli oggetti nel film. Se ricordate, c'è il carro funebre all'inizio che nasconde in realtà le bottiglie di liquore sotto i fiori, l'agenzia di pompe funebri che si rivela essere invece un club con vendita di alcolici, il tavolo sotto il quale Joe e Jerry si nascondono, la torta di compleanno che nasconde il killer, il paralitico in carrozzella e il suo accompagnatore, a cui appunto Joe e Jerry si sostituiscono. Quindi niente è ciò che sembra, tutto si rivela essere il contrario di ciò che appare. Il miliardario si rivela un musicista squattrinato, Daphne è un uomo, il motoscafo, perfino il motoscafo naviga all'indietro, e anche il titolo della canzone più bella del film, che adesso ascolteremo e che è eseguita appunto dalla Monroe e che si intitola I'm Through With Love, cioè ho chiuso con l'amore, e invece è il momento in cui per lei l'amore comincia.
I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or
I'm no one, and so I'm through with love, and so I'm through with baby, I'm through with love.
A qualcuno piace caldo di Billy Wilder fu dunque uno dei due grandi capolavori della carriera della Monroe, girati appunto alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60. L'altro film, l'ultimo completato dalla Monroe, fu Gli Spostati, il film di John Huston del 1961, scritto da Arthur Miller, marito della Monroe. Il cast è eccellente, ci sono Clark Gable, Montgomery Clift, Ellie Wallach, Thelma Ritter e naturalmente appunto la Monroe, moglie dell'autore, per la quale il testo fu scritto come una sorta di malinconica elegia. La Monroe desiderava che suo marito scrivesse per lei un ruolo, ma sperava che lui le donasse una parte dietro cui nascondersi, un ruolo nel quale perdersi. Invece lui le ritagliò un ruolo che la rivelava, che la lasciava scoperta, indifesa, che attingeva alla sua vita, alle sue paure, ai suoi improvvisi entusiasmi, alla sua vulnerabilità patologica e anche alla sua testarda mania di autodistruzione. E dunque The Misfits, questo era il titolo originale appunto degli Spostati, che significa coloro che non hanno trovato una loro collocazione, un po' come le pedine di un puzzle che non trovano posto, che non si incastrano, come i titoli di testa disegnati da George Nelson suggeriscono all'inizio del film. Si tratta di uno strano western, ambientato in un paesaggio lunare, spoglio, in cui questo strano gruppo di personaggi, un po' malassortito, si ritrova per catturare dei cavalli selvaggi. Ma i cavalli sono destinati al macello per farne poi mangime in scatola per cani. E la bruttezza, lo squallore, la crudeltà dell'atto appaiono ancora più evidenti se confrontate invece alla nobiltà, alla fiera bellezza dei cavalli in libertà, ancora più evidenti nella luce accecante del deserto che non offre dunque né nascondigli né alibi. Seconda stella a destra, poi dritti fino al mattino, questa è la direzione, lo ricorderete, per L'isola che non c'è, per Neverland. E proprio una stella, in una scena del film, seguono Clark Gable e Marilyn Monroe proprio nel finale degli Spostati. La loro meta è la stessa, appunto Neverland. E noi con la musica di Alex North, composta appunto per i titoli di testa degli Spostati, chiudiamo questa nostra puntata. Vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema. Thank you.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.